streaming per la prima volta, siamo collegati a distanza e naturalmente nel rispetto di quelle che sono le norme vigenti in questo momento. Questa sera sarò io a presiedere il Consiglio Comunale e soltanto così un piccolo momento dove io sostituisco il nostro Presidente, il Dottor Comina, che sarà di nuovo con noi nel prossimo Consiglio Comunale. Sono le ore 18:15 e io dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale del 26 novembre del 2020. Do la parola al dottor Bacchetta, il nostro segretario generale, che passerà a fare l'appello. Grazie.
Ambrogio.
Presente.
Bressi.
Presente.
Comina. Cordasco. Cordasco.
Presente.
Delio.
Presente.
Ferraro.
Presente.
Gastaldi.
Presente.
Giorgis.
Presente.
Giubergia.
Presente.
Lopreiato.
Presente.
Mariano.
Presente.
Portera.
Presente.
Portolese.
Presente.
Racca.
Presente.
Rimbici.
Presente.
Rubiolo.
Presente.
Quorum strutturale composto da 15 consiglieri presenti.
Un problema col microfono. Ok. Allora, adesso silenziate i vostri microfoni e ascolteremo gli inni. Allora, proseguiamo quindi con il nostro Consiglio Comunale. Allora, poiché questa sera dobbiamo trattare le dimissioni del consigliere Gioffreda Tommaso e fare entrare quindi il nuovo consigliere, si chiede al Consiglio Comunale di invertire l'ordine del giorno per questa sera e quindi di trattare la delibera all'inizio di questa riunione consigliare a fine di rendere completo il quorum del Consiglio Comunale. Se potete darmi un accenno di consenso.
Sì, va bene.
Va bene.
Sì, va bene, va bene.
Procediamo con le comunicazioni. Do la parola al sindaco.
Sì, grazie. Chiedo scusa, ma la delibera di surroga nell'unione del rappresentante della minoranza la facciamo dopo? O la facciamo subito mentre siamo lì? Non so, dite voi. Cosa vuol dire sì? Cioè la facciamo subito o la facciamo dopo?
Dopo, signor Sindaco, dopo.
Allora, comunicazioni. Allora, innanzitutto devo giustificare l'assenza dell'assessore Frossasco, vice sindaco, che è impegnata nell'assemblea del Monviso Solidale.
Sono già arrivata. Sono arrivata ora.
Grazie allora della tua presenza e grazie per aver partecipato in mia vece alla riunione del Monviso Solidale. Seconda cosa, penso a nome di tutti di fare gli auguri più calorosi a Aldo Comina, che possa superare questo momento di crisi e possa ritornare più presto in mezzo a noi, sperando che il prossimo consiglio, non me ne voglia l'amica Claudia, possa di nuovo essere presieduto appunto da Aldo. Terza cosa, volevo informarvi sulla situazione sanitaria del Covid, ma l'ASL mi ha telefonato che ho avuto problemi col sistema informatico, per cui non hai dati aggiornati, eccetera. Quindi siamo rimasti intesi che ci saremmo sentiti domani mattina, sperando che nel frattempo questo problema informatico venga risolto e per cui i dati verranno messi al più presto sul sito del Comune e sui social, come abbiamo sempre fatto finora. Terza ed ultima comunicazione. Come sapete, lo Stato ha di nuovo stanziato dei soldi per buoni spesa di acquisto di generi alimentari. Visto che la volta scorsa avevamo fatto una commissione che aveva funzionato bene, la proposta è di rifare la stessa commissione, quindi vi chiedo, senza star lì a fare votazione o cosa, se va bene che in rappresentanza del Consiglio ci sia il consigliere Racca per la minoranza e il consigliere Rimbici per la maggioranza, e poi ci saranno i soliti rappresentanti, la Croce Rossa, la Protezione Civile, eccetera, il Monviso Solidale che svolgerà il ruolo principale, di modo che, se siamo d'accordo, appena saremo a posto, questa commissione sarà presieduta come l'altra volta dall'assessore Frossasco e quindi possiamo partire cercando di fare il più presto possibile per distribuire appunto questi soldi sotto forma di buon acquisto che lo Stato appunto ci manderà. Quindi volevo solo sapere quello, se va bene si procederebbe come abbiamo fatto la volta scorsa. Ditemi però sì o no, cioè scusate, non è che voglio.
Sì, sì. Io ho chiesto di intervenire, probabilmente sulla chat non è stato visto, volevo intervenire sul passaggio, sulla surroga, se è ancora possibile. Va bene, visto che nessuno risponde, vado. Volevo solamente dare il benvenuto a Maurizio Celli e ringraziare il consigliere Gioffreda per questi mesi in cui ho lavorato insieme a lui. Sicuramente abbiamo vedute diverse su alcuni aspetti della politica e soprattutto di quella cittadina, ma devo dire che ho lavorato in sintonia e quindi lo ringrazio per il lavoro svolto e do chiaramente di nuovo il benvenuto a Maurizio Celli. Grazie.
Volevo soltanto, scusate, intervengo semplicemente perché qui siamo collegati in tre con i computer e quando chiedo di attivare il microfono c'è sempre un momento di ritardo, per cui mi scuso ma non riesco spesso ad intervenire celermente per questi motivi tecnici. Le comunicazioni, per quanto io ho in scaletta, proseguirebbero, se poi ci sono altri da intervenire lo vediamo, qui con la comunicazione del consigliere Rimbici, per cui io darei la parola al consigliere.
Grazie Presidente, grazie a voi tutti.
Al Presidente, che non l'ha letto probabilmente, in privato, posso dare il benvenuto anch'io al consigliere Celli o posso intervenire? Ditemi, se no.
Assolutamente, certo, va bene. Sì, prego.
Perché anche noi come gruppo consigliare del Partito Democratico, ma credo di interpretare anche la volontà della lista civica, quindi come maggioranza vogliamo porgere il nostro saluto al consigliere Gioffreda, al quale auguriamo buona vita sotto l'aspetto umano e professionale. e diamo il benvenuto, anzi sarebbe meglio dire il ben ritrovato, al consigliere Celli, perché abbiamo già avuto modo in passato di confrontarci in precedenti consigliature in questo emiciclo cittadino, confidando in una proficua collaborazione. Benvenuto e buon lavoro, consigliere. Grazie.
Grazie sia a te che a Delio.
Grazie. Grazie. Do la parola al consigliere Portera, che anche lui aveva chiesto.
Sì, buonasera. Saluto anch'io e do il benvenuto a Maurizio Celli, neoconsigliere con cui abbiamo già condiviso i banchi, questi banchi stasera virtuali. E saluto anch'io ringraziandolo per la collaborazione che c'è stata, con momenti particolarmente condivisi e momenti magari in cui rispettosamente siamo stati su posizioni diverse, il consigliere Gioffreda. Volevo fare una comunicazione relativa a una vicenda di cui avevo parlato già 2 anni fa esatti, proprio a fine novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, perché 2 anni fa esatti, in occasione proprio di un consiglio che aveva dedicato particolare attenzione al tema, avevo parlato qui di un'ipotesi legislativa che volevo per parte mia provare a promuovere, cioè l'attribuzione di un reddito di cittadinanza alla donna economicamente debole, vittima di violenza, a condizione che si allontanasse dal partner violento e lo denunciasse, e con diritto di rivalsa dello Stato verso quest'ultimo in caso di condanna definitiva. Orbene, la proposta era stata oggetto di un ordine del giorno presentato alla Camera dei Deputati nella primavera 2019 da Fabiano Dadone, che all'epoca era deputato e non ancora ministro, e che aveva avuto il parere favorevole del governo giallo-verde. Recentemente è stato emanato l'articolo 105 bis del decreto rilancio, che prevede per l'emergenza Covid un reddito di libertà per consentire alla donna di alla donna economicamente debole di emanciparsi dall'uomo violento. Autonomamente anche la Regione Sardegna e la Regione Lazio hanno istituito il reddito di libertà. La partita non è però finita. Intanto a livello nazionale la provvidenza è prevista al momento solo per l'emergenza Covid e occorre quindi darsi da fare per attivarla e trasformarla in strutturale, mentre nelle 2 regioni citate, e si spera che le regioni siano sempre di più, risulta già strutturale. In secondo luogo penso che sia utile insistere sul diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dell'uomo violento se condannato, in quanto questo strumento può rivelarsi un deterrente molto molto efficace. Grazie.
Grazie consigliere Portera. Passo la parola al consigliere Racca, che l'ha chiesta.
Grazie presidente, anch'io voglio salutare e ringraziare il consigliere Gioffreda per gli anni trascorsi in consiglio comunale. Se devo essere sincero, mi ha in questo periodo insegnato l'arte, la sua capacità di indagare, di andare a cercare i problemi, andare a sviscerare le questioni. Devo dare il benvenuto e il ben ritrovato a Maurizio Celli, un amico di vecchia data. Devo altresì però constatare che in questo consiglio comunale, purtroppo in questa legislatura, molte sono state le dimissioni da parte di consiglieri e anche di assessori, e questo mi dispiace un po' per un motivo o per un altro. Per quanto riguarda invece la questione che ha appena comunicato il sindaco sul nuovo stanziamento di 400 milioni di euro da parte dello Stato per i buoni pasto per le famiglie in difficoltà, devo dire che essendo all'interno di questa commissione assieme all'altro rappresentante della maggioranza e al vice sindaco, devo dire che abbiamo svolto un lavoro certosino, meticoloso, quasi scientifico, e devo dire che già in accordo con gli altri componenti della minoranza mi impegnerò nuovamente in questa distribuzione, che in questo periodo è assolutamente fondamentale, perché ci sono molte famiglie purtroppo che non riescono a mettere il pane sul tavolo. Quindi assolutamente d'accordo, e speriamo di iniziare presto per poter distribuire questi aiuti il prima possibile.
Grazie consigliere Racca. Prendo un attimo la parola anch'io per ricordare che è venuto a mancare il signor Mattinata, che per 20 anni è stato consigliere comunale a Stavigliano. Io passerei, se il sindaco è d'accordo, la parola al sindaco per magari dire due parole a ricordo. Va bene, signor sindaco?
Sì, certo. E tra l'altro ricordo Mattinata con una certa commozione, perché oltre ad essere stato per tanti anni compagno di partito nel PD che lui aveva contribuito a fondare qua a Savigliano, dopo una militanza prima nel PSI, nella sinistra lombardiana, poi nel Partito Comunista, quindi era stato tra i fondatori, insomma, del Partito Democratico qua a Savigliano. E quindi lo ricordo proprio per questo, lo ricordo per le battaglie che ha fatto in favore dell'edilizia popolare. Io allora ero stato consigliere comunale con lui, ricordo che era diventato un suo chiodo fisso l'insistenza con cui chiedeva all'amministrazione comunale di approntare delle aree per poter costruire case di edilizia agevolata. E questa battaglia che lui ha fatto, supportata da altri consiglieri eccetera, poi ha dato i suoi frutti, tant'è vero che a Savigliano oggi ha tutta una serie di case, sia le case popolari, case ATC, case a edilizia agevolata, che veramente ci viene invidiata anche da altri comuni. E grazie a questo suo intervento il problema della casa a Savigliano è stato, non dico totalmente risolto, ma in parte risolto. Io mi ricordo negli anni 70, anche perché mi dovevo sposare all'epoca, mi sono sposato nel 78, la difficoltà che c'era a trovare casa a Savigliano, tant'è vero che molte giovani coppie emigravano verso Monasterolo o Marene nei comuni vicini, perché a Savigliano appunto non si trovava a casa. E in questo modo è stata sbloccata questa cosa, e quindi si è potuto andare avanti. Quindi Mattinata sarà ricordato essenzialmente per quello, oltre tutti quelli che l'hanno conosciuto, l'hanno avuto come compagno politico, per il suo grande impegno nella politica. Non c'era festa dell'unità o manifestazione, campagna elettorale, così che non lo vedesse presente in prima fila. Io penso che sia stato un esempio per i giovani di impegno. Poi ovviamente aveva anche lui i suoi difetti come tutti, ma io penso che il suo ricordo durerà per molto tempo a Savigliano, proprio per il suo grande impegno. Savigliano, che era la città che lo aveva accolto negli anni 60, quando era venuto giovane insegnante di meccanica all'Ipsia, e che lui poi dopo era riuscito ad integrarsi pienamente all'interno della città, che la considerava proprio come città sua, insomma, lui si considerava un savigliano a tutti gli effetti, amava questa città e si è prodigato molto per essa. Quindi grazie Guido, il tuo ricordo durerà sempre in tutti noi. Non possiamo ovviamente alzarci e fare il minuto di silenzio, ricordiamolo, perché sia quelli che l'hanno avuto come compagno d'avventura, sia quelli che l'hanno avuto come diciamo avversario politico, penso che sia stato una persona estremamente corretta anche nei rapporti, piena di passione, come è giusto che ci sia in chi crede nelle cose che sta facendo. Grazie Guido per le cose che hai fatto per noi, per la nostra città. Il tuo esempio continuerà ad essere per noi un punto di riferimento. Grazie.
Grazie signor sindaco. Io chiederei al nuovo consigliere Ocelli se desidera presentarsi e dire due parole a questo consiglio. Prego.
Sì, grazie. a parte che conosco già quasi tutti, comunque mi fa piacere essere di nuovo qua in mezzo a voi. Sinceramente non mi sarei mai aspettato di fare un consiglio, il mio primo consiglio è farlo online. Mi sarebbe piaciuto di più farlo in presenza, però ci accontentiamo. Volevo comunicare che per ora farò gruppo autonomo e mentre vedremo il da farsi, sapete comunque tutti da che parte sto. E volevo anche dire che stasera comunque, siccome mi è arrivato un po' tutto l'improvviso, mi è arrivato l'ordine del giorno ieri, questa sera farò un po' più da uditore che non, penso di non dover intervenire nel merito delle questioni, perché ovviamente non ho avuto tempo a seguirle. E comunque credo che dal consiglio di dicembre la maggioranza può cominciare a preoccuparsi, no? Grazie.
Grazie consigliere, grazie e benvenuto.
Siamo già tremando.
Allora, se non ci sono... Allora, procediamo quindi da scaletta, come ho ricordato prima, do la parola al consigliere Rindici.
Grazie Presidente. Volevo ricordare un pochettino e fare un riassunto di quello che è stato l'esperienza dell'accoglienza di utilizzare i trattanti agricoli. Come sapete, io ho fatto un piccolo riassunto. La prefettura si ha coloratamente...
Sente molto male, Nino.
Io non
sente
capisco
molto
niente.
Male. Non si capisce niente.
Arriva una voce e poi ripete la parola dopo due secondi. Io non capisco.
Tonino, scusate, Tonino, hai due microfoni accesi, quello del computer e quello del telefono. Quindi spegni quello del computer e parla al telefono.
Si sente? Si sente? Si sente?
Direi di sì.
Ok. Stavo dicendo.
Va bene.
Credo che tu debba spegnere l'audio il microfono, tenere acceso il microfono, l'audio del computer.
Adesso è spento. Mi sentite?
Il mio microfono è terribile, non riesco a
attivare il tempo. Tonino, scusami, prova ad allontanare il telefono, in modo che il microfono del telefono non ti prenda.
E adesso come sta andando?
Lo prova.
Non riesco più ad attivare questo microfono, maledetto. Io non lo spengo più perché poi attivarlo è un disastro.
Prova a parlare.
Prova di nuovo a parlare.
Io ci provo. La prefettura
allora non riusciamo a sentirti. C'è un rimbombo
che mi sono già, va bene così.
Nino, magari farai l'intervento al prossimo consiglio in presenza.
Oppure se hai voglia potresti fare due righe dove riassumi le cose che avresti detto stasera e gliele mandiamo a tutti i consiglieri e gli istituti.
Ma anche al prossimo in presenza.
Anche il prossimo in presenza, certo. Va bene. Mi dispiace, però veramente diventava un po' complicato riuscire a seguire. Allora, proseguiamo secondo scaletta e do la parola alla consigliera Brezzi. Grazie. Consigliera Brezzi?
Ci sono, il microfono c'è sempre un attimo attivarsi. Ringrazio il Presidente per le parole. Il mio intervento è relativo alla giornata di ieri e, come ha già detto il consigliere Portera, una giornata che abbiamo celebrato in un altro consiglio comunale qualche anno fa, forse due anni fa, e allora avevamo anche votato all'unanimità un ordine del giorno di condanna sulla violenza di genere. In questo spirito ieri Abbiamo espresso ancora una volta il nostro impegno come città con gli appuntamenti che in collaborazione con la nostra consulta pari opportunità e Mai Più Sole abbiamo messo in atto nonostante questa pandemia. Abbiamo acceso la caratteristica di rosso e chiesto di apporre dei drappi alle finestre ai cittadini per sancire l'adesione a questa giornata da parte della, di tutta la città. Pubblicato dei video sulle pagine, sulla pagina Facebook di, della consulta delle pari opportunità, che sono stati redatti dalle donne che aderiscono alla consulta e dalle volontarie di Mai Più Sole, che tra l'altro hanno avuto tantissime visualizzazioni. Vi invito a vederli se non avete, l'avete fatto, perché sono interessanti in quanto parlano di diversi, diversi argomenti. Gli studenti del progetto hanno potuto dialogare online sul valore del rispetto della persona e infine per tutto il giorno Teleradio Savigliano ha trasmesso interviste, brani, canzoni sul tema della giornata. Insomma, abbiamo voluto rimarcare l'impegno ancora una volta e tenere sveglie le coscienze su questo tema usando i mezzi che questo difficile periodo ci ha messo a disposizione. È un periodo difficile però perché è sicuramente difficile stare a casa con un marito violento, subire vessazioni ed abusi magari alla presenza dei figli, ed è più difficile ancora richiedere, è difficile più di prima richiedere aiuto. Dall'inizio dell'anno ad oggi i femminicidi sono stati 93, un dato veramente impressionante, perché si tratta di una donna uccisa ogni tre giorni e l'85% di questi femminicidi avviene, come sappiamo, in famiglia. In questi mesi di lockdown le richieste di aiuto sono però aumentate, sono aumentate molto, e questo dato speriamo sia un dato che, oltre a sancire la difficoltà del momento e la peggiore situazione delle donne costrette in casa, speriamo possa anche significare una maggiore consapevolezza di essere vittime, di non accettare più questa condizione e di voler trovare una via d'uscita. Certo, rimane aperta la, il discorso del dopo, del come affrontare il dopo e gestire la vita successiva. Una delle condizioni più importanti è sicuramente l'indipendenza economica. Già prima il consigliere Portera ci, ci parlava di questo, di questi, di questo aspetto. E quindi secondo, secondo me sono importanti tutte le azioni che vanno nella direzione di favorire il lavoro femminile. In questi giorni il governo ha annunciato di aver stanziato 20 milioni di euro per l'imprenditoria femminile. Ha decontribuito l'assunzione delle donne in questo periodo e le nuove assunzioni ovviamente, e inoltre ha messo in, in campo molti aiuti soprattutto per le lavoratrici madri, come ad esempio il bonus maternità, i nidi, l'assegno unico per le famiglie e ancora la parità salariale. Questi sono passi importanti nella direzione dell'aiuto concreto alle donne per uscire da una situazione tragica. Così come sono importanti le altre leggi che sono in campo e che sono quelli sulla statistica di genere e sul revenge porn. Ci aspettiamo altri provvedimenti che vadano nella direzione giusta, ovviamente, perché non è più accettabile assistere alla colpevolizzazione delle donne anche quando queste sono le vittime. E parlo soprattutto di certi organi di stampa e certi giornalisti che dovrebbero essere radiati dalla loro professione per quel che spacciano come informazione in questo campo. In questo 25 novembre il Papa, il Presidente Conte, il Presidente Mattarella e tanti altri hanno preso la parola per definire la violenza di genere un'emergenza pubblica. Io credo che sia estremamente importante che le donne sentano vicine le istituzioni, ed è anche per questo che sono soddisfatta di quello che ieri come Comune abbiamo, siamo riusciti a, a fare, perché abbiamo espresso una solidarietà importante. Ci auguriamo comunque che questo possa far crescere la coscienza della gravità del fenomeno in un paese che si dice civile. Questa giornata è importante per ricordare la questione pubblica su ciò che è una sistematica violazione dei diritti umani, che sono un grave ostacolo alla coesione e al pieno sviluppo di una società. perché la violenza sulle donne non sono solo i femminicidi, ovviamente, quelli sono la punta dell'iceberg che si fa la parte più grave, ma sono l'abuso sui minori, le molestie, i maltrattamenti, lo stalking, le minacce, i ricatti al fondo sessuale, ma anche gli atti che sminuiscono il valore di una donna, che non ne riconoscono i meriti nella vita pubblica e privata. Le discriminazioni a tutti i livelli. Molto, quindi, molto resta da fare. La ministra Lamorgese in questi giorni ha invitato le donne a reagire esigendo rispetto, ma anche affidarsi con fiducia alle istituzioni, alle quali si aggiunge la rete territoriale dei centri antiviolenza. Una società rinnega se stessa se si volta dall'altra parte e non interviene prontamente con fermezza contro questi episodi, ha dichiarato la ministra Lamorgese, ricordando a tutte le donne che hanno uno strumento in più, l'app gratuita YouPol della Polizia di Stato, che consente di contattare anche e soprattutto nei momenti di pericolo gli operatori della Polizia di Stato, che sono in grado in quel modo di localizzarle immediatamente e di intervenire anche senza parlare. Anche in questo caso una donna al posto giusto fa la differenza ed è garanzia di maggior tutela e sensibilità ai problemi legati alla difficile condizione delle donne abusate. In memoria di Carla, Concetta, Jennifer, Fausta, Ambra, Francesca, Fatima, Monica, Rosalia, Speranza e tutte le altre che hanno perso la vita quest'anno a causa di questa grave piaga sociale, io pensavo di chiedere un minuto di silenzio, ma non so se con questa forma sia possibile.
Credo di no, abbiamo già scelto prima anche per l'ex consigliere Mattinata, quindi noi ringraziamo la consigliera Bressi per le parole e per il sostegno alle donne e procediamo. Signor Sindaco, voleva dire qualcosa?
Volevo soltanto ringraziare la consulta delle pari opportunità, nella fattispecie la sua presidente Clara Rocca e la consigliera Bressi, che ha la delega appunto alle pari opportunità, nonché la presidente di Mai Più Sole, Adonella Fiorito, le quali lavorando in ottima sinergia hanno fatto sì che, nonostante il periodo di lockdown, siano insomma Savigliano ha ricordato in modo egregio questo 25 novembre, giornata contro la violenza. Prima Vilma diceva che le istituzioni devono essere vicine alle donne, noi facciamo il possibile per esserlo, abbiamo l'assessore Frossasco lo sa meglio di tutti, delle tragedie umane, insomma, no? Che hanno come protagoniste essenzialmente appunto donne che passano nei nostri uffici tutti i giorni con dei problemi, la casa, la mancanza di denaro, eccetera, eccetera. Quindi diamoci da fare, mettiamoci tutti assieme per cercare di affrontare e risolvere questi problemi. Penso che la strada che abbiamo intrapreso sia la strada giusta. C'è ancora un lungo cammino da fare, lo faremo sicuramente assieme, perché un po' più vivibile e bella di quella che adesso. Grazie.
Grazie Sindaco. Do la parola all'assessore Tesio. Prego, assessore.
Grazie Presidente. Due veloci. Prima di tutto do il benvenuto anch'io al consigliere Occelli. La prima comunicazione riguarda la piantumazione di 180 piante che è avvenuta in queste ultime due settimane in ottemperanza alle legge 113 del 92, che prescrive un albero per ogni nato. Quindi in queste ultime due settimane sono state piantate, sono in fase di ultimazione, la piantumazione di 180 nuove piante. Abbiamo iniziato a piantarle nella zona del cimitero, sul sentiero Tortone, alcune in parco Graneris, alcune nell'area del parco denominato Recit, dalla zona della sanità. Piantare alberi è un atto ecologico, lo è ancora di più quest'anno dopo i disastri che sono successi quest'estate, dove molti alberi sono caduti per gli eventi atmosferici. ringrazio la Consulta Ecologica che si è fatta promotrice di questa iniziativa e gli operai dell'ufficio tecnico che stanno veramente lavorando a ritmi di record per ultimare la piantumazione. La seconda comunicazione invece e anticipo un progetto che sta portando avanti la Consulta Giovani del Comune di Savigliano insieme all'Ascom Cittadina, alla banca. Il progetto verrà presentato nelle prossime settimane, si chiama il progetto Catasì e corrisponde cioè, a due fasi fondamentalmente. La prima è la creazione di un portale online e grazie alla collaborazione con Etinet e con un gruppo di ragazzi che si chiama B1 Software, tra l'altro savilianesi e molto giovani, verrà creato un portale internet su cui i vari commercianti potranno presentare la propria attività, non solo un commercio ma una vetrina online per il commercio, per i commercianti cittadini. I ragazzi della Consulta Giovani accompagneranno i commercianti anche nella creazione della propria pagina all'interno di questo sito, di modo da far sentire anche la vicinanza a tutte quelle attività commerciali che in questi anni hanno aiutato la Consulta nei vari eventi, dando gli sponsor e non facendo mai mancare il loro sostegno. Quindi come Comune siamo ben contenti di sostenere questo progetto. Verrà poi portato anche avanti un merchandising con il sostegno della banca CRS legato agli acquisti nei negozi con il classico metodo degli scontrini. Verranno distribuite delle borracce, delle shopper ecologiche e delle magliette. Credo che sia un progetto molto interessante perché veramente partorito da giovani che non sia solo eventi ma sia un segnale tangibile verso quello che in questo momento è una delle emergenze, ossia quelle del commercio cittadino. Quindi ringrazio tutti i componenti della Consulta Giovani e tutti gli enti che hanno dato supporto. E infine un plauso anche ai ragazzi di B1 Software, perché sono tutti ragazzi intorno ai 20 anni ma hanno dimostrato di avere veramente delle capacità ottime in ambito informatico.
Grazie Assessore, grazie mille. Allora, se le comunicazioni sono terminate, io passerei a questo punto a discutere le interrogazioni. Va bene? Allora, la prima interrogazione all'ordine del giorno è da parte del consigliere Delio ed è un'interrogazione in merito alla tutela delle donne lavoratrici. Prego, consigliere.
Ringrazio Presidente, seguendo un po' quello che ha detto la consigliera Bressi, pensando a una telefonata fatta con il nostro sindaco la scorsa settimana, col quale già abbiamo avuto un primo approccio verso questo problema, perché anche come sono arrivate a me queste segnalazioni sono arrivate anche chiaramente in comune e col sindaco ci siamo già parlati. Poi ho ricevuto una telefonata dalla Presidente regionale delle donne artigiane, la signora Daniela Biolatto, la quale mi ha chiesto di appunto fare ancora un passo in avanti e chiedere appunto tramite questa interrogazione quello che vado a leggere. Constatato che il nuovo DPCM non permette l'apertura dei dopo scuola per ragazzi e ragazzi, ragazzi e ragazzi a meno che non siano onlus o presidi per persone fragili sul territorio, il che danneggia anche le famiglie e le donne lavoratrici. Ha rilevato che si pensa giustamente ai ragazzi più fragili e alle ragazze più fragili ai quali è permesso frequentare giustamente detti presidi, considerato che in questo periodo storico della nostra vita tutti, e sottolineo tutti i bambini e le bambine, sono penalizzati da questa ennesima chiusura e quindi da ritenere tutti fragili, chiede al sindaco di sensibilizzare su questo tema tutti i primi cittadini delle città dette Sette Sorelle e a cascata più sindaci di piccole cittadine del nostro territorio, affinché ci sia una richiesta comune molto importante presso il prefetto di Cuneo, così da favorire un'ordinanza che permette anche ai doposcuola privati di poter svolgere il loro compito di educatori e di persone che aiutano la totalità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, sia svolgere i compiti, ma soprattutto rimanere in contatto tra di loro e a socializzare, lasciando respirare così le mamme lavoratrici, che potranno così essere un poco più serene. Faccio una sintesi, voglio dire, come sapranno tutti i consiglieri, i vari nidi possono, scusate, dopo scuola possono aprire ai ragazzi cosiddetti fragili, giustamente, mentre per gli altri ragazzi non è previsto il dopo scuola. Ecco, questa è la mia richiesta, invece, quella di riuscire per dare una mano e a tutelare le donne lavoratrici ad aprire a tutti i ragazzi. Grazie.
Grazie consigliere, do la parola per la risposta all'assessore Senesi, prego. Assessore.
Grazie presidente, sicuramente questa interrogazione ci permette di affrontare un tema estremamente importante e molto dibattuto in quest'ultimo periodo. Come già è stato accennato, il DPCM prevede che i dopo scuola che vengono considerati come presidi socioassistenziali possano rimanere aperti, ed è il motivo per cui anche nel territorio savidianese alcuni sono rimasti aperti, e prevede che i dopo scuola che non sono presidi socioassistenziali possano rimanere aperti per i bambini che sono stati certificati BES, quindi con i bisogni educativi speciali scolastici, DSA, disturbi specifici di apprendimento, e anche tutti quei bambini che vengono considerati svantaggiati. Sicuramente questo probabilmente è un limite del DPCM, perché effettivamente tutti i bambini in questo momento hanno bisogno di essere supportati a fronte anche della chiusura delle scuole l'anno scorso, che ha portato delle difficoltà, e soprattutto anche da un punto di vista relazionale. Da subito anche noi ci siamo interfacciati con i dopo scuola, abbiamo cercato di capire se c'era anche modo di superare questo DPCM. Anche la richiesta di mandare una lettera al prefetto, stiamo cercando di capire se è una cosa fattibile rispetto a questo tipo di tematica, perché il prefetto anche lui ha dei limiti rispetto all'allargare le maglie di un DPCM. Rispetto alla parte di confronto con i sindaci delle sette sorelle, questo è abbastanza costante. Noi anche tra assessori alla scuola c'è un confronto continuo proprio per cercare di muoverci nella stessa direzione. Per cui, come immagino vi siete già anche detti con il sindaco, un sindaco non può allargare le maglie di un DPCM, cercheremo di capire se eventualmente ci sono altre strade percorribili, anche alla luce di un eventuale nuovo DPCM che dovrebbe uscire a breve, per cui speriamo che se c'è un'apertura rispetto alle scuole ci possa essere anche un'apertura rispetto ai dopo scuola. Per andare a favore di tutti i genitori, sicuramente delle donne lavoratrici, ma mi verrebbe da dire anche di tutta la famiglia, anche i papà in questi mesi hanno avuto delle ricadute, hanno cercato di dedicarsi alla cura dei figli, quindi sicuramente li vedrei alla genitorialità al completo. Capisco che per le donne questo è stato un momento ancora più complicato, perché poi spesso sono loro che devono prendersi cura dei bambini quando sono a casa, per cui cercheremo di capire tutto quello che è fattibile e che possiamo fare proprio per sperare di risolvere al più presto questa situazione.
Grazie assessore. Consigliere Delio, diritto di replica, prego.
Grazie presidente. Bene, ringrazio intanto il sindaco, perché con lui ho avuto un buon colloquio per cui ci siamo chiariti. Ringrazio l'assessore Senesi. La cosa che la ringrazio sia come assessore che come ruolo di assessore che come ruolo, penso, di lavoro, perché nel suo lavoro sa benissimo quanto siano fragili in questo momento, e l'ha detto, tutti i ragazzi. Quindi nel rispetto di tutti i ragazzi, assolutamente, per primi quelli più fragili, e mi sembra che questa battaglia qua dovremmo portarla avanti tutti insieme, perché, come diceva, se in un prossimo DPCM, piuttosto che in una sfortunata ricaduta di una terza ondata, non possiamo lasciare i nostri ragazzi al pomeriggio, già stanno tutta la mattina attaccati al computer, piuttosto che con la mascherina, dobbiamo assolutamente dargli una relazione, dargli qualcuno che li aiuti a fare i compiti, ma soprattutto che li aiuti nelle relazioni, e così liberiamo mamme e qualche papà. Mi ricordo bene com'era dal ruolo sempre pomeridiano, di poter seguire tutto e tutti i ragazzi. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, passiamo alla seconda interrogazione. Sarà ancora il consigliere Delio. e l'interrogazione sulla chiusura al pubblico di alcuni uffici comunali. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Vado a leggere. Considerato che in questo periodo una delle poche cose buone che ha fatto questo governo è la possibilità di utilizzare il bonus casa 110%. Considerato inoltre che è in essere il bando per le case di edilizia popolare, qui chiaramente in Savigliano, avendo avuto più segnalazioni da professionisti del settore che sono stati chiusi al pubblico gli uffici competenti a dette pratiche edilizie, mettendo quindi in difficoltà tutto il terzo settore, chiedendo ai consiglieri di maggioranza se sono al corrente di quanto fu detto, cioè che sono chiusi gli uffici in questo periodo qua, interroga il sindaco per sapere se non intende aprire almeno su appuntamento i succitati uffici per le pratiche edilizie e nel caso della presentazione delle domande per l'edilizia popolare, se non è possibile perlomeno prolungare i termini per la presentazione della stessa, perché non tutti sono in grado di usare o hanno una PEC o sono in grado di usare una PEC, soprattutto per l'edilizia popolare. Fiducioso in un riscontro, grazie.
Grazie consigliere, risponde l'assessore Lovera.
Grazie. Due precisazioni. Gli uffici sono aperti su appuntamento, gli uffici dell'edilizia non sono mai stati chiusi, gli uffici dell'attività diciamo del terzo settore sono stati chiusi una settimana a causa di emergenza di Covid, però ricevono regolarmente su appuntamento senza alcun problema. Per quel che riguarda la proroga dei tempi, l'articolo 3,1 del regolamento del bando di concorso prevede che la domanda, il tempo di presentazione della domanda non deve essere inferiore a 45 giorni e non superiore a 90. Il nostro bando prevede la presentazione dal 2 novembre al 31 dicembre, per cui per 60 giorni, quindi siamo pienamente rispettando le previsioni regionali. Non è possibile ampliare il suddetto periodo per un motivo molto semplice, che siamo a cavallo d'anno. Se noi andassimo a prorogare questo termine, vorrebbe dire che qualcuno presenterebbe la domanda nel 2020 presentando l'ISEE del 2019. Dal 1 gennaio saremmo obbligati a richiedere l'ISEE del 2020, provocando disuguaglianza e disparità di trattamento nell'attribuzione di punteggi validi, perché sicuramente dal 2019 al 2020 possono esserci state delle modifiche. Per cui, per questo motivo tecnico, non è possibile allungarlo, per il solo motivo che andremo a scavalcare e a scavallare l'anno e quindi andremo a modificare l'ISEE, il certificato di ISEE necessario da quello del 2019 a quello del 2020, con delle complicazioni e possibili ricorsi, in quanto qualcuno potrebbe ritenersi svantaggiato da questo diverso trattamento.
Grazie assessore. Consigliere Delio ha diritto di replica, prego.
Grazie. Allora, ringrazio l'assessore. Volevo chiedere solo quali uffici sono aperti, perché mi risulta che il 75%, forse anche di più, è a casa in smart working. Quindi volevo sapere se l'ufficio edilizia per l'edilizia, case per l'edilizia è aperto, credo di no. Forse è aperto un ufficio, l'ufficio tecnico, credo da stamattina ci sia qualcuno. Comunque se ho delle informazioni sbagliate chiedo scusa, ma vorrei sapere quali uffici sono aperti. Ecco, grazie.
A questo punto lascerei la parola all'assessore Tesio per l'urbanistica e all'assessore Frossasco per il terzo settore.
Sì, molto brevemente. Prego, assessore. Dall'ufficio urbanistica e sportello per sua, quindi per le attività produttive ed edilizia, sin da maggio siamo rimasti aperti al pubblico unicamente su prenotazione, tornando anche i dipendenti, ma proprio per non creare un disservizio. Quindi i dipendenti stanno tornando, ma c'è sempre qualcuno che riceve i professionisti. Abbiamo anche modificato internamente gli uffici di modo da poter garantire il rapporto professionista-tecnico senza soluzione di continuità. Quindi attualmente gli uffici sono operativi e si riceve su appuntamento. E aggiungo che molti professionisti diciamo che apprezzano questo modo di lavorare, perché sono sicuri di essere ricevuti quando arrivano e si limita gli sprechi di tempo. Quindi è possibile che magari abbia avuto notizie su marzo, aprile-maggio, ma ultimamente direi che la macchina è ben collaudata ormai da diversi mesi. Poi se c'è qualche invece segnalazione da fare, me la può fare tranquillamente anche in privato, ma non mi risulta. Ecco.
Per quanto riguarda riguarda l'ufficio scuola e l'ufficio solidarietà, quindi case popolari, è aperto, è stato chiuso solo una settimana per motivi di emergenza proprio Covid. L'ufficio scuola era ancora chiuso, ma a breve aprirà, e l'ufficio anagrafe non è mai stato chiuso e ha sempre ricevuto il suo appuntamento.
La ringrazio. Bene, per grazie, la risposta. Assessore. Sì, difatti io parlavo proprio di questi uffici che erano stati chiusi per una settimana, piuttosto che sono contento che siano stati riaperti, anche perché se il bando, come dice l'assessore Lovera, non può essere prorogato, è importante che le persone che fanno richiesta per appunto entrare nel graduatore delle case popolari lo possano fare. Per quanto riguarda invece quello che diceva l'assessore Tesio, sarebbe interessante, così come è stato già detto nella commissione attività produttive, dove era presente l'assessore Lovera, magari visto che c'è questo ricorso, questo 110%, già in altre città è stato fatto, vedi Mondovì, mettere nello specifico un ufficio piuttosto che un addetto a queste pratiche, in modo che nello specifico possa essere più facile più veloce l'iter per i professionisti e anche per il comune. Se c'è il comune di Mondovì ha messo un ufficio apposito per le pratiche del 110%. Ecco, questa è un'idea che è stata già anche così messa in commissione attività produttive. Spero che questo possa essere fatto e sarebbe una buona cosa. Grazie.
Aggiungo velocissimamente, l'assessore Lovera mi ha riportato quanto emerso, non più tardi di oggi pomeriggio alle 4 ho avuto una chiamata con i rappresentanti di Confindustria che si era fatto promotore di questa proposta, domani gli uffici sentiranno direttamente Mondovì per capire come si stanno organizzando per vedere se è replicabile.
Grazie. Allora procediamo. Allora, la terza interrogazione e anche la quarta interrogazione sono state presentate da me. Ovviamente io le ho presentate come consigliere Movimento 5 Stelle entro i termini previsti, e a quella data io non sapevo di dover presiedere questa seduta. Pertanto mi sono ovviamente consultato con il segretario generale, anche con il mio capogruppo, e abbiamo deciso quindi di procedere in questa maniera. Io leggerò le mie interrogazioni e faccio domanda di avere risposta scritta. Ora, io chiedo una risposta scritta urgente. Allora, accolgo anche quanto mi chiede l'assessore Lovera, che naturalmente l'urgenza forse non gli permette di rispondermi dettagliatamente, però sinceramente io avrei necessità, ecco, di questa urgenza. Poi comunque insomma ci possiamo anche poi parlare successivamente. Comunque io ne faccio formalmente risposta, chiedo la risposta urgente. Ora io procedo con la lettura della mia prima interrogazione, che riguarda il fondo di solidarietà alimentare. È stato approvato il Ristoriter, che prevede, tra le altre misure di attuazione in favore di chi si trova in difficoltà economica a causa della pandemia, l'erogazione di 400 milioni di euro per aiuti alimentari a favore delle famiglie maggiormente colpite. I comuni ovviamente si faranno carico della distribuzione di tali emolumenti, così come già avvenuto durante la prima fase di lockdown la primavera scorsa. Pertanto si chiede se il comune di Savigliano abbia già previsto o comunque si ritenga pronto per distribuire a breve i buoni spesa per chi ne farà richiesta e ne avrà diritto, e se sono confermati i criteri di merito con cui verranno erogati gli emolumenti di cui trattasi, e di sapere a quanto ammonta per l'anno 2020 il Fondo Solidarietà e il Fondo Solidarietà Alimentare sino ad ora ricevuto e quanto verrà erogato col nuovo decreto. Se le somme ricevute sono già state completamente distribuite o utilizzate. A fronte di questa nuova emergenza economica e lavorativa, ritengo che il reddito di cittadinanza sia una misura strutturale al sostegno delle persone disagiate e che debba essere incentivato soprattutto per quelle categorie che praticano attività lavorative discontinue senza l'idonea copertura previdenziale e sociale. Quindi chiedo, cosa abbia fatto l'amministrazione per promuovere questa misura strutturale? Ricordo che ben 138.000 persone in Italia, grazie al reddito di cittadinanza, hanno trovato un'occupazione stabile. Grazie. Questa è la terza interrogazione. Per quanto riguarda la quarta interrogazione, che è sempre a nome mia, questa riguarda emergenza Covid Hotel in Savigliano. Vado a leggere. A fronte dell'attuale emergenza pandemica sono circolate voci anche a mezzo stampa in merito ad una richiesta da parte della direzione ASL su input Regione Piemonte con l'assessore alla sanità di creare un Covid hotel anche nella nostra città per alcune decine di ospiti. Sembrerebbe che l'amministrazione comunale sia stata contattata in merito ad accogliere o meno tale istanza. Si richiede al sindaco di esprimersi in ordine a quanto sopra indicato e di informare quale sia la sua posizione e quella della sua giunta, considerato che in tale struttura verrebbero ospitati soggetti positivi a bassa intensità che trascorrerebbero periodo di quarantena, non potendo usufruire del proprio domicilio in tal senso. Si specifica che i Covid Hotel faranno parte di un progetto nazionale del commissario Arcuri da attuarsi a livello regionale e sono già operativi in altre città. Grazie. La quinta interrogazione è ancora da parte del consigliere Delio e riguarda in merito all'installazione di nuove antenne in prossimità dell'area fieristica. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, vado a leggere. Considerato che in data 23 luglio 2020 il sottoscritto aveva presentato interrogazione scritta su possibilità di posizionamento antenne 5G nel nostro territorio comunale, avendo avuto un'ulteriore segnalazione da un gruppo di cittadini che denunciano il posizionamento di molte antenne, di cui ho allegato delle fotografie che saranno sicuramente in mano agli assessori e al sindaco, vicino all'area fieristica, precisamente sul retro della caserma dei carabinieri. Si chiede al sindaco e all'assessore competente se sono a conoscenza di dette installazioni e se possono precisare a tutto il consiglio che tipo di antenne sono e quale dovrebbe essere o potrebbe essere il loro utilizzo. Grazie.
Grazie consigliere, do la parola all'assessore Tesio, prego.
Sì, grazie. Allora, sì, abbiamo ricevuto le foto che fanno riferimento alla struttura già presente nell'area fieristica. Gli operatori di telecomunicazione solitamente trasmettono allo sportello unico delle attività produttive sua una segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione o la modifica degli impianti per le radiocomunicazioni. Essendo la materia molto specifica e la competenza è dell'ARPA, quindi il SUAP richiede un parere all'ARPA di Ivrea, che è competente in materia di radiofrequenza, e l'ARPA risponde e quindi in caso di parere favorevole oppure di silenzio assenso la comunicazione si intende accolta, mentre se arriva un parere negativo il SUAP trasmette al richiedente una comunicazione di carenza di requisiti e presupposti. E si comunica quindi che l'attività non può essere posta in essere e i motivi per cui non soddisfa i requisiti di legge. Quindi questo è solo per farvi capire come funziona il processo interno. Venendo poi all'interrogazione, Abbiamo fatto appunto approfondito le richieste che sono arrivate in quest'anno per la struttura nell'area fieristica. Risulta una richiesta del 3 giugno 2020 con cui ILIA d'Italia ha presentato un'istanza per ottenere il provvedimento autorizzativo unico per l'installazione della stazione radio base su struttura esistente mediante l'installazione di numero 3 antenne, 3 parabole e installazione di apparecchiature. Leggo il titolo del permesso che è stato richiesto. In data 10 giugno è pervenuto il parere tecnico favorevole dal Dipartimento Tematico Radiazioni dell'ARPA di Ivrea. Essendo l'area fieristica, la stazione, nei 150 metri dal torrente Mellea, era necessario il parere paesaggistico che è stato dato positivamente in data 8 ottobre. In data 9 ottobre il SUAP ha quindi rilasciato il provvedimento conclusivo autorizzativo delle opere, come previsto dalla normativa vigente. Con la nota pervenuta in comune di Savigliano il 26 ottobre 2020, la società ILIAD ha comunicato l'effettivo inizio dei lavori per l'installazione di tali antenne che hanno, come detto, funzione radiotelefonica. Quindi presumo appunto che l'intervento a cui faccia riferimento la sua segnalazione sia quello che ho appena citato. Non più tardi di ieri gli uffici hanno poi sentito verbalmente il progettista e direttore dei lavori, che hanno comunicato inoltre che attualmente la società ILIAD non utilizza apparati del tipo 5G.
Grazie. Consigliere Delio, diritto di replica, prego.
Sì, grazie. Ringrazio l'assessore per la risposta. Mi dispiace che non mi avesse già dato quelle segnalazioni di quelle richieste di giugno, perché io ho fatto la domanda in data 23.07, quindi non mi aveva dato, diciamo, queste risposte, almeno su quanto sono state le richieste, perché non me l'aveva data questa risposta. Io le leggo solo un sms che mi è arrivato, dove c'è scritto: da oggi nel tuo comune è possibile avere una connessione ad internet super veloce, grazie a, non leggo chiaramente, per informazioni rispondi sì. Quindi questo internet super veloce, secondo lei cosa potrebbe essere? Perché sapendo benissimo che il comune non può, nel caso in cui venga attivata una linea, le antenne 5G, quindi la linea 5G, non può porsi, ma sicuramente, come dicevamo già allora, può tenere sotto controllo insieme all'ARPA le radiofrequenze, perché poi tutti andiamo verso chiaramente la modernità e verso il progresso, però dobbiamo anche fare attenzione a quelle che poi sono le cose negative che avvengono con la modernità e con la digitalizzazione esasperata. Quindi questo SMS che mi è arrivato, io poi magari in privato glielo mando, perché si parla di una società, quindi di cui non posso fare il nome perché è giusto che sia così. Allora vorrei solo sapere se è al corrente che stanno arrivando a nostri concittadini, è arrivato a me questo messaggio. Grazie.
Grazie consigliere. Assessore, vuole ancora dire qualcosa?
Ma replico solamente dicendo che vado a memoria, perché il 23 di luglio, però se non erro l'interrogazione verteva sulla tecnologia 5G, e quindi io ho semplicemente risposto che al momento non è presente antenne di quel tipo che sfruttano quella tecnologia. L'iter si è concluso successivamente, quindi non mi sembra ci sia nulla di errato nella mia risposta di luglio. Ha detto giustamente il consigliere che i comuni non hanno competenze in tale materia, perché, aggiungo, grazie, meno male il governo si è arrogato questa prerogativa per evitare l'emissione di ordinanze che avrebbero portato solo caos legislativo. No, non, a me personalmente non è arrivato quel messaggio. Non so di cosa si tratti l'internet super veloce, non so neanche se sia questa la sede per approfondirla, probabilmente negli uffici, ma non so neanche fino a che punto. Ricordo che a luglio avevamo proposto e ci eravamo fatti promotori di un incontro sulla tecnologia 5G, proprio per dare anche prima di tutto i consiglieri comunali gli strumenti per affrontare questo tema, proprio perché personalmente credo che questi temi vadano affrontati con la giusta preparazione, proprio perché è facile scadere in allarmismi non sempre giustificati. Questo non vuol dire abbassare la guardia assolutamente, ma approcciare i problemi con il metodo, l'unico metodo che può essere utilizzato in questo frangente, che è quello scientifico. Quindi sicuramente chi era presente ha avuto modo di approfondire questa, un po' di più, questa tecnologia.
Grazie. La sesta interrogazione, ancora il
volevo un'ulteriore solo replica. Ringraziare l'assessore. Volevo solo ringraziare l'assessore. Va bene, e teniamo alte le antenne, perché ne va della salute comunque dei nostri cittadini. Quindi è vero che il comune non ha competenza diretta, ma indiretta sì, e quindi, come diceva l'assessore, cerchiamo di approfondire magari ancora di più questo tema, in modo che tutti i cittadini ne siano al corrente e non si faccia cattiva informazione. Grazie.
Va bene, grazie. Allora, la sesta interrogazione è ancora sua, consigliere De Lio, circa la chiusura del centro incontro anziani. Prego.
Grazie Presidente, vado e leggo un'altra volta. Allora, la mia domanda, la mia interrogazione è: esiste ancora il centro incontro anziani? Veramente i cittadini che mi hanno contattato non vogliono che si chiami centro incontro anziani, infatti si chiama centro incontri. Considerato che qualche giorno fa, ormai è passata una settimana abbondante, venivo avvicinato da due nostri concittadini in pensione che frequentavano il centro incontri in piazza Nizza a Savigliano, i quali mi hanno chiesto come mai il centro era stato chiuso e non più riaperto. Avendo fatto alcune ricerche, il sottoscritto ho scoperto che non solo non è stato più riaperto, ma che il sindaco Ambrogio ha cambiato la destinazione di quei locali, dandone in parte in uso ad altre associazioni. Accertato che il regolamento del centro incontri, l'articolo 11 così recita: nel caso in cui non possa essere assicurato il normale funzionamento del centro per inattività degli organi, quindi anche per dimissioni del presidente, diciamo, del centro, il sindaco ne pronuncia la decadenza nominando un commissario per l'ordinaria gestione, quindi si può continuare, e indice nuove elezioni entro 90 giorni dalla data della pronuncia della decadenza. Infine, da quanto mi risulta, sembra che il commissario non sia mai stato nominato e quindi il centro è stato chiuso senza tenersi al regolamento in vigore di cui il sindaco è garante. Si fa inoltre presente che già la succitata categoria è all'attenzione di tutti noi, perché si parla di persone più a rischio per il Covid-19. Già il centro incontri è per alcuni di loro l'unico sfogo e momento di socializzazione. E cosa facciamo? Lo chiudiamo o lo destiniamo ad altri? Ritenuto che non sia possibile che uno dei pochi luoghi di incontro per i nostri padri, le nostre mamme, le nostre nonne, i nostri nonni venga chiuso, quando finirà questo brutto periodo, dove potranno incontrarsi queste persone che sono la memoria per tutti noi? Chiedo quindi al signor sindaco di spiegarmi cosa è successo e quali indirizzi intende prendere verso questo problema. Grazie.
Grazie consigliere, do la parola all'assessore Senesi, prego. Assessore. Prego assessore. Allora l'assessore in questo momento forse non è collegata. Attendo ancora qualche minuto, poi eventualmente.
Posso? Non c'è Petra.
Non la vedo. Allora.
Posso iniziare io?
Sì, se allora può replicare l'assessore Frossasco, prego.
Sì, poi Petra, quando riesce a intervenire, può aggiungere. È arrivata,
sì,
no?
Va bene.
Allora, sì, no, volevo precisare questo. Il centro anziani è stato chiuso per come era costituito, nel senso che il gruppo di persone che lo gestiva, di persone anziane, è venuto in comune e ha rassegnato le dimissioni al sindaco. In un momento di difficoltà come quello attuale, in cui è difficile veramente riuscire a trovarsi di persona con persone anziane che non sono ovviamente brave a fare incontri da remoto, sono state semplicemente accettate le dimissioni che il gruppetto che gestiva, diciamo, che era comunque costituito come associazione, ha riportato al sindaco. Quello che è stata il pensiero della giunta è stato di assolutamente la massima attenzione verso le persone anziane, e quindi noi non vogliamo chiudere il centro anziani, tant'è che io personalmente ho anche fatto un passaggio con la presidente della consulta anziani chiedendo se per caso c'era qualcuno disponibile. Ovviamente sono spaventati a pensare di gestire sotto forma di associazione e quant'altro, quindi nel momento attuale non abbiamo trovato un gruppo di persone disposte a sostituire quello precedente. Si è pensato pertanto di sfruttare al meglio. Allora adesso ti do la parola. Ecco, cioè l'intenzione nostra era di sfruttare al meglio questi locali, utilizzandoli quindi nelle fasce serali come sedi eventuali di associazioni, perché siamo sempre subissati da richiesta di sedi di associazioni di tipo diciamo assistenziale, ma anche culturale, musicale e quant'altro, e assolutamente se ci fosse un gruppetto, quando ci sarà e quando potremmo, diciamo, costituirlo, di anziani che lo vogliono gestire, dando loro le chiavi, il centro anziani continua a essere a loro disposizione durante tutte le ore pomeridiane, sabati e domeniche, per ballare e trovarsi a giocare a carte in modo anche molto semplice e semplicemente con un gruppo costituito. Quindi non è la chiusura del centro anziani, volevo precisarlo, perché noi assolutamente siamo ben consci di quanto le persone anziane in questo momento stiano vivendo un momento di isolamento e di difficoltà. Non è stato possibile al momento trovare un gruppo che sostituisse quello precedente, quindi si è pensato a questa gestione, quindi un utilizzo dei locali che potesse essere pomeridiano, diurno per gli anziani e serale come sede di associazione. Lascio la parola a Petra per aggiungere quello che vuole.
Sì, più che altro anche rispetto alla figura del commissario che era stato citato come parte dell'articolo 11, in realtà l'articolo 11 ha anche una seconda parte che recita che nel caso in cui si verifichi una reiterata di funzionamento del centro, ovvero il numero di aderenti risulti eccessivamente esiguo, la giunta comunale può disporne la cessazione. Questo è stato quello che ha fatto sì che non sia stato nominato il commissario, anche perché nella lettera di dimissioni il direttivo citava proprio che tutte le problematiche che c'erano state hanno ridotto drasticamente l'afflusso dell'utenza presso il centro. E poi ho sentito, quando sono rientrata dal collegamento, che già l'assessore Frostasco raccontava tutte le difficoltà che ci sono state nel recuperare delle persone che potessero essere interessate a gestirlo. Per cui si è sondato anche la possibilità che altre persone subentrassero al direttivo, ma questo non è stato possibile. Come forse già stato detto, sicuramente il periodo del Covid, ma già prima c'erano state il calo di affluenza, delle difficoltà, delle problematiche, per cui questa è stata un po' la conseguenza. Ma come già diceva l'assessore Frossasco, assolutamente l'amministrazione non ha chiuso e non vuole chiudere quella che è un'attività fondamentale di incontro, socializzazione per gli anziani, anzi il nostro obiettivo è quello, se possibile, ancora di più di creare magari una progettualità diversa che possa essere ancora più efficace e ancora più completa per gli anziani. Come già si diceva, i locali venivano veramente poco utilizzati per quella che erano le loro potenzialità, perché veniva usato il salone per l'attività di ballo e per giocare a carte, lasciando comunque tutti gli altri locali poco utilizzati. Per cui invece l'amministrazione vuole andare oltre a questo, utilizzarli di più, e soprattutto anche rispetto a quello che era anche scritto nell'interrogazione, non sarà dato a un uso gratuito alle associazioni, anzi l'idea è proprio quella di favorire una condivisione, una cooperazione tra le associazioni nella condivisione degli spazi. Verrà predisposto un regolamento e comunque ogni associazione sarà poi tenuta a un rimborso, proprio perché sono locali belli, sono locali dei funzionali ed è giusto che ci sia anche questa parte. Per cui assolutamente.
Abbiamo perso il collegamento con l'assessore. Il consigliere Delio vuole intanto replicare.
Sì, grazie, grazie Presidente. Prego. Ringrazio l'assessore anche se è rimasta ferma in fotografia. Allora, va bene, sono soddisfatto a metà. Chiederei adesso vice sindaco, l'assessore Frossasco sentirà e magari riferirà. Non capisco perché non siano stati avvisati di questo vostro, diciamo, di questa vostra idea, comunque di questo vostro nuovo posizionamento della sede per altre, scusate, dei locali per altre associazioni, i vari tesserati. Non so se competeva al presidente piuttosto che, non so se vi chiederei questo.
Francamente, pensando che era un circolo, no? Quindi noi abbiamo pensato che quando hanno portato le dimissioni in comune fossero già stati tutti gli altri avvertiti, anche perché è stato detto che non c'erano altre persone disponibili a sostituire il direttivo, quindi abbiamo veramente dato per scontato che fossero stati informati.
Io sinceramente, appunto, queste persone, tra l'altro, che mi hanno contattato sono sei, quindi non sono neanche pochi. Se mi è permesso, vi darò poi, magari passerò in municipio o sentiamo telefonicamente, vi do il nome così vi sentite, perché è importante, perché loro mi dicevano appunto che noi abbiamo contribuito a fare il pavimento, abbiamo messo le sedie, insomma. Al di là di tutto sarebbe bello che fossero i tesserati e coloro che ne frequentavano fossero al corrente di questo che stasera abbiamo detto e che quindi vengano tranquillizzati e magari si rifaccia un gruppo che possa portare avanti.
Esatto, se si costituisse.
La cortesia appunto tramite non so gli ex presidenti piuttosto che la lista dei vari tesserati a quell'associazione sarebbe cosa buona e utile. Grazie.
Aggiungo grazie, solo che Claudio, posso aggiungere che ovviamente la
delibera. Sì, prego.
Dicevo che anzi la collaborazione con gli alpini che probabilmente utilizzeranno quegli spazi, hanno già detto gli alpini che cercheranno di sistemare anche lo spazio esterno, che adesso era un po' lasciato a sé. Per cui di nuovo questa è un'ulteriore iniziativa a vantaggio degli anziani che magari potranno anche utilizzare quello spazio. E sono d'accordo anche con quello che diceva il consigliere Delio, magari cambiare anche nome, perché anche il nome può essere un qualcosa che può invogliare ancora di più le persone a frequentarlo. Quindi assolutamente vogliamo creare qualcosa di migliore rispetto forse a quello che adesso faticava un po'. Grazie, scusate per i problemi di linea.
Grazie, assessore, nessun problema.
Volevo solo ancora dire una cosa alla possibile,
sì,
nel senso che
sì,
si pensava di coinvolgere la consulta anziani, come ho già detto prima, in questo momento la consulta anziani non si può trovare da remoto, ma io ho già parlato con la Presidente Albera e mi ha detto che il primo argomento, quando sarà possibile di fare un incontro in presenza, sarà questo. Pertanto queste persone che facevano parte diciamo del circolo precedente possono assolutamente venire in consulta anziani e lì cercheremo insieme una soluzione per tutti. Grazie.
Grazie.
Grazie. Allora, la settima interrogazione è di nuovo presentata da me, quindi stessa cosa di prima, io la leggerò e faccio richiesta scritta urgente della risposta. L'interrogazione riguarda la sospensione delle zone blu. A fronte dell'attuale situazione epidemiologica, fonti governative, stampa, illustri medici hanno più volte sottolineato che una delle possibili e più temute fonti di contagio sia il trasporto pubblico. Tanto è vero che le linee guida del governo hanno ridotto la capienza del trasporto pubblico al 50% delle sue capacità. A questo punto il trasporto con mezzi privati da problema diventa soluzione e soprattutto consente maggior sicurezza. In alcune città, compresa Torino, si è pertanto decisa, vista la grave situazione, di optare per una sospensione temporanea dei parcheggi a pagamento, ovvero delle famose zone blu di cui tanto abbiamo discusso. Pertanto chiedo al sindaco se intenda prendere in considerazione questa possibilità in via transitoria, come peraltro già avvenuto nella fase primaverile, al fine di facilitare anche nella nostra città gli spostamenti in sicurezza. Grazie. L'ottava interrogazione invece è da parte del consigliere Portera, interrogazione in merito al lavoro agile nel comune in tempo di pandemia. Prego, consigliere Portera.
Con la presente faccio seguito all'interrogazione già presentata nello scorso mese di maggio e limitata all'attivazione del lavoro da casa per il tempo della pandemia. A questo punto la nuova e temuta virulenta seconda ondata ha reso necessario accelerare l'organizzazione lavorativa agile per la necessità di escludere ogni tipo, anche minimo, di assembramento dentro i locali comunali e garantire comunque i servizi. Si chiede quindi di sapere quali siano stati i passi avanti concreti fatti nell'ambito del comune di Savigliano rispetto all'esperienza di lavoro agile della scorsa primavera. Quali sistemi di verifica della qualità dei servizi siano stati adottati dal comune al fine di garantire il miglior servizio? E in prospettiva, quale sia nelle intenzioni di questa amministrazione la percentuale di lavoro agile da adottare nell'ambito del comune di Savigliano in modo stabile e permanente una volta ristabilita, speriamo presto, la normalità? Quali uffici potranno maggiormente giovarsi di tale modalità lavorativa ed in quale prospettiva temporale l'amministrazione ritiene di riuscire ad attrezzarsi adeguatamente per l'obiettivo?
Grazie consigliere, la risposta all'assessore Lovera.
Ringrazio il consigliere per l'interrogazione perché mi dà l'opportunità di dare una risposta a un quesito che stanno ponendo molti a Savigliano in questo momento qui e all'osservanza di una norma che lo Stato ha messo per facilitare e implementare il cosiddetto lavoro agile nella pubblica amministrazione. La risposta che ho predisposto è abbastanza articolata, lunga e complessa, per cui mi sono permesso di anticipare il cartaceo al consigliere Portera e concordare con lui una risposta sintetica, ancorché esaustiva alle singole domande, mentre i dettagli più tecnici ho già provveduto a inviarli tramite mail. E quindi rispondo in modo sintetico, altrimenti passiamo tutto il Consiglio Comunale su questo argomento, dicendo che il Comune di Savigliano crede molto al lavoro agile. Da maggio a oggi la risposta fa fede a data 31 ottobre come numerica. Abbiamo ampliato in modo totale la possibilità del lavoro agile a quelle categorie, a quei dipendenti che possono farlo. Faccio un esempio. Non è possibile ovviamente fare lavoro agile agli operai. Dobbiamo garantire una presenza in determinati uffici sempre, quindi non sempre si può essere ricevuti su appuntamento. Quindi fatto un elenco di quegli uffici, di quel personale che strutturalmente non può fare lavoro agile, tutti gli altri possono farlo, sono stati incentivati a farle, invogliati a farle e molti lo stanno facendo. Innanzitutto abbiamo aumentato, cambiato il regolamento, per cui inizialmente si prevedeva 2 giorni massimi a settimana di lavoro agile per dipendente e 3 in ufficio. Questo limite è stato portato a 4 giorni di lavoro agile e 1 in ufficio. Ovviamente nessuno è obbligato di forza farne 4. Poi noi concediamo, permettiamo 4 giorni lavorativi in modo da permettere il più possibile questo lavoro agile. Ci siamo attrezzati partendo inizialmente da un acquisto di 13 PC, successivamente aumentato di 8, in modo che tutti i capisettori hanno il loro PC portatile che possono lavorare da remoto senza vincoli di orario e di giornate lavorative. In qualsiasi momento possono collegarsi e lavorare. Abbiamo già ordinato altri 14 PC e successivamente con una delibera di urgenza della Giunta abbiamo stanziato i soldi ed è una delle delibera che poi successivamente porterò all'attenzione del Consiglio Comunale che dovrà a sua volta avallare. Non solo, nella variazione di oggi, quella normale, sono stati stanziati ulteriori 9.000 euro per acquisto di altro hardware per agevolare il lavoro agile. Dico hardware e non PC perché non è detto che siano solo esclusivamente PC, potrebbero anche essere router portatili, schede telefoniche, schede dati da dare ai dipendenti, quelli che non hanno la DSL a casa. Quindi diciamo 9.000 euro, poi saranno i tecnici a capire come è meglio impiegarli. Quindi siamo passati da 13 PC a 34, più eventualmente altri 9 disponibili. In questo momento qui, le persone che possono esercitare l'attività in lavoro agile, il 77,14% lo sta facendo, quindi siamo perfino superiore al limite previsto dai decreti del governo, e pensiamo di apportarci, di fissarci, post pandemia, a un limite del 50% di lavoro agile erogato dai nostri dipendenti. Ovviamente sul foglio che ho inviato al consigliere Portero ci sono molte più informazioni, ma quello che ci tenevo a dire è che ci crediamo molto, siamo già attrezzati per fare lavoro agile nei limiti previsti dalla normativa, ci stiamo ancora attrezzando questi 9.000 euro per fare ancora di più, ma anche e soprattutto dovremo avere dell'hardware di scorta, perché tutte le macchine, anche i PC, possono rompersi, quindi se non abbiamo un minimo di magazzino, 2, 3, 4 PC in magazzino già configurati, rischiamo poi di non riuscire ad ottemperare alle nostre intenzioni e alla normativa.
Grazie Assessore. Consigliere Portera, se vuole replicare.
Sì, io ringrazio l'Assessore Lovera sia per la risposta che mi ha dato adesso, sia per la risposta più dettagliata che mi ha mandato in giornata di oggi e che ho già esaminato. Devo dire che mi trovo abbastanza in linea, anzi sono lieto di trovare l'amministrazione in linea su quello che ritengo a proposito del lavoro agile. È vero, non è pensabile che il lavoro agile possa mai sostituire del tutto il lavoro in sede, e non è nemmeno pensabile che un lavoratore possa svolgere solo lavoro agile, perché il lavoro è anche relazione personale e poi comunque la necessità di essere presente in ufficio è dovuta anche proprio alla burocrazia. Occorre quindi il giusto equilibrio tra lavoro in sede e lavoro a casa. Occorre una rinnovata capacità a livello generale di gestione del lavoro da parte dei responsabili degli uffici. Bisogna dare atto che crea dei turbamenti anche sugli assetti commerciali delle città il lavoro agile, in quanto una fetta di consumi si sposta dai luoghi degli uffici ai luoghi delle residenze. Mi permetto però, anche se l'avevo già fatto l'altra volta, di ribadire quali sono gli enormi vantaggi del lavoro agile, e per questo apprezzo gli obiettivi che ha indicato anche a regime l'assessore Lovera. Il lavoro agile consente meno consumi di carburanti, quindi miglior salubrità dell'aria, più parcheggi liberi, meno spostamenti e più celeri, e meno rischi di incidenti, più risparmio per i lavoratori, maggiori spazi nei locali pubblici e quindi anche in qualche caso anche dei risparmi nei locali pubblici, perché magari qualche stanza si può evitare di riscaldare, e soprattutto una cosa che ritengo per la qualità della vita sia molto importante, più tempo libero. Ringrazio quindi per la risposta. L'assessore sa che spesso torno sull'argomento, ovviamente sarò vigile, sperando che sia molto presto, che arrivi molto presto il tempo della normalità. Grazie.
Grazie consigliere, ancora, sì assessore, prego. No,
velocissimamente, io provengo dal punto di vista professionale da un ambiente in cui il lavoro agile, chiamato in modo diverso, già si effettuava molti anni fa. È molto importante che le persone siano motivate, che lo vogliano fare, ma soprattutto non perdono mai il contatto con la sede fisica di lavoro, per evitare di avere persone che sono delle persone ormai extraterrestri, che non fanno più parte della squadra. Quindi la rotazione è molto importante, la presenza in ufficio è molto importante, il lavoro agile al 100% non può funzionare, come forse neanche al 90% o all'80%. Fermarsi su un 50% condiviso, gestito, controllato, bisogna avere i risultati del lavoro agile, non basta essere a casa, bisogna anche portare i risultati concreti, è una cosa, a mio giudizio, di aggiunta molto importante. I nostri responsabili settore, dopo un periodo ovviamente di difficoltà iniziale, perché non erano abituati a questa gestione del lavoro, stanno imparando, alcuni settori sono un po' più avanti, qualcuno leggermente più indietro, ma sicuramente porteremo a casa, stiamo portando a casa dei buoni risultati che possono sicuramente migliorare, miglioreranno, ma la presenza in ufficio è molto importante per evitare di vedere poi dei dipendenti di serie A e dipendenti di serie B, quelli che seguono i corsi, seguono le riunioni, si trovano a prendere un caffè assieme, in cui a volte si parla sovente di lavoro, ma che è un momento di socializzazione molto importante. Per il resto condivido in pieno cosa ha detto il consigliere Portera.
Grazie, grazie Assessore. La nona interrogazione da parte del consigliere Delio, interrogazione per richiedere aumento della quota comunale per le luci di Natale. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Allora, appurato che in data 13 novembre 2020 i commercianti e tutti i negozi di Savigliano hanno trovato o sotto la porta o appeso al proprio negozio una lettera della Confcommercio di Savigliano che chiedeva loro di contribuire come gli anni addietro all'illuminazione natalizia della città. Intanto ringrazio la Confcommercio perché tutti gli anni si adopera per fare sì che la nostra città abbia queste luci e quindi faccia un po' così da contorno al Natale e ci dia una mano a essere anche un pochino più allegri, soprattutto in questo periodo. Ha ritenuto che è cosa buona vivere il momento del Natale senza farsi sopraffare dal brutto momento che stiamo passando, considerato che i commercianti, i ristoratori e tutto l'indotto sta vivendo un momento di crisi grandissimo, che molti hanno già dovuto chiudere per sempre la loro attività, che chiedere ancora soldi a coloro che fanno fatica a tenere in vita il proprio lavoro e a sfamare la propria famiglia, chiede se è possibile al sindaco di aumentare la quota che il comune mette annualmente a disposizione per illuminare la città e chiedere a privati e soprattutto a tutte le banche cittadine, perché noi abbiamo solo sempre la Cassa di Risparmio di Savigliano che diciamo contribuisce, no, insieme al comune e alla Confcommercio, questo non so se sia una cosa privilegiata piuttosto che magari in quest'anno particolare si possa ampliare, chiedendo anche alla Cassa di Risparmio di ampliare a tutte le altre banche che sono sul nostro territorio. Quindi chiede al sindaco di aumentare la quota che il comune mette annualmente a disposizione e di chiedere ai privati e alle banche cittadine di aiutare i commercianti e la città in questo momento di crisi generale donando un contributo. Io ho fatto anche un giro di qualche negozio, so che qualche attività che è stata aperta e quindi ha comunque lavorato in questo periodo ha contribuito magari solo con metà della quota, ma si è offerta insomma di aiutare la città. Quindi chiedo invece quello che ho letto, ringrazio per la risposta.
Grazie consigliere, prego sindaco per la risposta.
Allora, la cifra che viene erogata per l'illuminazione tutti gli anni, 5.000 euro, è una cifra concordata con l'ASCOM, cioè nel senso che non ci hanno chiesto né più né meno, per loro va bene quella cifra lì che noi abbiamo erogato. Tengo a precisare che per quanto riguarda il commercio savigliano, questa amministrazione ha fatto e sta facendo un grosso sforzo per aiutare il più possibile appunto i commercianti. Dall'ampliamento dei Deor senza limiti a titolo totalmente gratuito alla riduzione del 20% della Tari, più altre, non so, recentemente, non so se avete visto, verranno messe, collocate fuori delle lanterne, no, che i negozi hanno acquistato a 32 euro l'una. Su queste lanterne non verrà assolutamente fatto pagare il plateatico, abbiamo detto avete solo da metterle, ci mancherebbe altro, eccetera. Teniamo presente che nei prossimi giorni verrà fatto un affidamento di 15.000 euro all'ente manifestazioni per organizzare gli eventi natalizi. Ecco, quindi insomma il Comune sta facendo tutto il possibile. Non vedo perché aumentare, cioè anziché 5.000 se ne diamo 6.000 non cambia assolutamente nulla, né loro l'hanno chiesto, perché va bene così, nel senso che tutte le cose che abbiamo fatto e che facciamo, che stiamo facendo, le concordiamo sempre con loro. Siamo in ottima sintonia con l'ASCOM, che è diretta da delle persone molto valide, sia il presidente Gribaudo che il direttore Raballo, siamo in ottimi rapporti, concordiamo le cose assieme, anche loro quando fanno delle iniziative ce le comunicano, eccetera, quindi penso vada bene così. È chiaro che se poi proprio ci fosse una cosa che dice se non ci date più soldi non facciamo l'illuminazione, allora ne avremmo fatto dei ragionamenti, però i soldi che ci hanno chiesto, cioè i 5.000 che tutti gli anni diamo, ce li abbiamo chiesti quest'anno, e poi dopo abbiamo concordato assieme tutta una serie di altre iniziative che faremo, che stanno organizzando, cosa penso vada bene così. Ecco, ripeto, se ci fossero dei problemi è soltanto da venire, ci parliamo, facciamo, insomma. Non vedo questa cosa, ecco.
Va bene, grazie. Consigliere, vuole replicare?
Sì. Grazie Sindaco per la risposta. Non ho dubbi che il Comune, ne abbiamo parlato in tutte le commissioni piuttosto che negli altri consigli comunali, o personalmente il Comune, quindi il Consiglio, la Giunta, il Consiglio, tutti insieme stiamo cercando di aiutare i nostri commercianti. La mia richiesta andava in questo senso qua. Adesso non ce l'ho più sotto mano, non mi ricordo più se sia triennale o quinquennale il fatto del contratto che si fa con questa azienda che ci dà le luci di Natale, non ricordo più se sia cosa triennale,
ma non lo facciamo noi, lì è tutto,
sì, una che fa chiaramente l'ASCOM, per cui sì,
no. Per cui abbiamo concordato con loro 5.000 euro e a loro gli sta bene. Chiaro che se ne dessimo 50.000 andrebbe ancora meglio, per carità. Mi pare che la luminaria complessivamente, tra l'affitto dei cosi, la luce eccetera, venga a costare, se non sbaglio, attorno ai 15.000 euro, tra i 15 e i 20.000 euro, mi pare.
18, sì.
Quindi più o meno così, gliene paghiamo quasi un terzo, quindi insomma penso che non possano accusare, come non hanno mai accusato, no, anche l'amministrazione, di non essere sensibile su questo. Ecco.
No, volevo solo concludere. No, stavo dicendo appunto che il Comune, essendo un contratto in essere, no? Allora chiedevo se si poteva, tramite il Comune, no? Se non possiamo più dargli niente, perché giustamente già li stiamo aiutando, tramite il Comune che ha contatti con l'ASCOM, intervenire e far intervenire altre banche, perché comunque io non so chi tirerà fuori questi soldi, perché se mettiamo che 5.000 era il Comune, 5.000 era l'ASCOM, 5.000 era la banca, se l'ASCOM non riesce ad arrivare a raccogliere dai commercianti quanto, ci sarà un problema. Poi dico, non mi è sembrato neanche giusto chiedere i soldi ai commercianti, diciamocela tutta. Comunque accolgo e ringrazio il Sindaco, perché comunque il Comune e noi tutti stiamo facendo il possibile per i nostri commercianti, e basta, ringrazio.
Allora,
grazie.
Devo ancora dire due cose. Allora, intanto ai commercianti tutti gli anni gli chiedono un contributo per l'illuminazione, no? Illuminato Natale. Molti, penso che la quasi totalità dei commercianti qualcosa dà, come la quasi totalità dei commercianti hanno acquistato queste lanterne, che tra l'altro sono molto carine, che vengono messe fuori. Quindi, per quanto riguarda le banche, il problema è questo, che noi, io non più, ancora l'altro giorno sono stato alla Novara, ad esempio, tanto per non fare nomi, no? Il problema è che le altre banche intervengono su progetti di un certo peso, è chiaro? Cioè il finanziamento, così i soldi brevi manu, e la cassa di risparmio che tradizionalmente li dà o cose eccetera. E quindi noi chiediamo alla cassa di risparmio, che sponsorizza di norma, dà dei contributi per queste iniziative o cose. andiamo a chiedere alle altre banche, le quali ci dicono: no, ma noi su questo non siamo, non rientra nella nostro, nel nostro modo di essere. Se voi fate un progetto sul sociale, sulla cultura, eccetera, di ampio respiro, allora si può vedere, finanziare cose. Ecco, quella è la differenza, capisci? E quindi, anzi, noi siamo ben contenti che la Cassa di Risparmio è estremamente sensibile alle attività che vengono fatte nel nostro comune, per cui possiamo veramente dire che è la banca della città, la banca del territorio, perché se non ci fosse lei avremmo veramente dei grossi problemi. Quindi ne approfitto di questa cosa per ringraziarli.
Certo, grazie. Concludo ringraziando anch'io chiaramente sia l'ASCOM che la nostra banca. Speriamo che i nostri commercianti abbiano la possibilità di continuare a provvedere a queste luci. Grazie.
Sì, no, noi il nostro, grazie. Scusa, finito. Noi il nostro come comune, al di là di quelle previdenze che ho detto prima che abbiamo fatto, il nostro scopo è quello di fare in modo che venga a Savigliano molta gente, rendere la città attrattiva, perché se c'è tanta gente che arriva a Savigliano, che gira o cosa, sulla quantità la gente poi va a comprare, chiaro? Quindi noi il nostro scopo è quello di rendere la città la più attrattiva possibile per far venire tanta, tanta gente qui. Purtroppo adesso col Covid questa cosa non si è potuta fare, speriamo di recuperare un po' nelle vacanze di Natale. Stanno preparando delle cose molto interessanti, penso che presto, come sempre, verrà fatta una, pomposamente la chiamiamo, conferenza stampa per illustrare le cose che verranno fatte per Natale.
Grazie. Allora, l'ultima interrogazione, la decima, è di nuovo una mia interrogazione, quindi stesse modalità di prima, chiedo risposta scritta urgente. L'interrogazione riguarda il fondo di ricostruzione. Con il fondo di ricostruzione erogato all'Italia dall'Unione Europea sono previsti emolumenti a beneficio delle pubbliche amministrazioni in ordine ai fabbisogni infrastrutturali e di rilancio dell'economia. Questa erogazione, come tanti altri fondi europei, saranno dati a fronte di progetti esecutivi in ordine alle materie previste dai finanziamenti. Occorre a tal fine delineare quali sono le tematiche su cui investire ed evidenziare i fabbisogni di natura finanziaria. Diventa sempre più urgente prevedere che cosa sarà del nostro territorio per poterlo adeguatamente sostenere verso una condizione di sviluppo ed implementazione. A tal fine si richiede che cosa ha fatto e prodotto in tal senso questa amministrazione e soprattutto come intenta procedere per il futuro in modo da poter intercettare queste risorse. Grazie, attendo risposta. Bene, abbiamo terminato le interrogazioni, quindi a questo punto procediamo con l'ordine del giorno.